Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di notte.
Mantova di notte è offerto da CMC Sicurezza. Investigazioni per aziende e privati. A Mantova, vicolo San Carlo 2, telefono 335 18 93 023.
Si spengono le luci di Mantova, si accendono i microfoni di Radio Base per Mantova di notte, l'appuntamento con la cronaca nera di Mantova e provincia. Ai microfoni di Radio Base, abbiamo appena detto, ci siamo noi ragazzi di mantovanera.it, io sono Giulio Cisamolo, di fronte a me c'è Carlo Doda.
Sì, ti ringrazio per il ragazzo che purtroppo per questione di età.
È perché te li porti bene, Carlo.
Vabbè, molte grazie, veramente, mi fa onore, diciamo, mettiamola così.
Diamo la buonanotte a tutti i nostri radioascoltatori. Di cosa parliamo questa sera, Carlo?
Beh, questa sera parliamo di un, come sempre, di un delitto, di un grave fatto di cronaca, che è stato un po' lo spartiacque, secondo me, per quello che riguarda appunto questi fatti gravissimi successi in città. Parliamo del delitto di Don Remo Strazzi. Don Remo Strazzi era un sacerdote di 85-86 anni, abitava in via Chiassi, di fianco alla chiesa di San Maurizio, ma soprattutto la sua abitazione era confinante proprio a livello di muro contro muro, anzi di muro in comune, con il comando, con la sede del comando dei carabinieri, il comando provinciale dei carabinieri di via Chiassi.
Una morte che ha fatto molto discutere, è stato forte il sentimento provato dai mantovani tutti per quello che è successo, per quello che poi si è scoperto essere successo. L'hai definita uno spartiacque, mi viene a pensare, perché forse è il primo caso di una rapina finita male?
Ma oltre al fatto di essere il primo caso di una rapina finita nel sangue, è il primo caso veramente eclatante accaduto in città, e ci sono una serie di elementi di particolari a rendere eclatante questo delitto anziché magari altri. Intanto la vittima è un sacerdote di 85 anni, tra l'altro non proprio in salute, che viene ucciso in maniera efferata, per certi versi, ma del resto quando c'è un delitto l'efferatezza è la regola, e soprattutto viene ucciso nella sua abitazione, che almeno in teoria dovrebbe essere uno dei posti più sicuri della città, visto che effettivamente i muri della sua abitazione sono attaccati al comando provinciale dei carabinieri.
Cioè, sono confinanti.
Confinanti, ma proprio, cioè, si parla dello stesso muro, si parla praticamente.
Andiamo per ordine. Facciamo subito chiarezza, mettiamo i capisaldi di questa storia. Carlo, è il 13 marzo del 2005.
Ed è una domenica.
È una domenica, quella mattina viene dato un annuncio durante la messa.
Sì, cioè durante la messa in Duomo, mi pare che sia stato, viene appunto il parroco che sta dicendo messa, dice ai fedeli che poco prima dell'inizio della messa è stato trovato un loro sacerdote, Don Remo Strazzi, morto, legato e imbavagliato nella sua abitazione di via Chiassi. E è chiaro che la notizia fa il giro della città in pochissimi minuti. Per dire, già alle 9:30, alle 10 del mattino, c'è già gente davanti alla chiesa di San Maurizio e al comando dei carabinieri, che è proprio lì, è proprio attaccato all'abitazione di Don Strazzi.
C'è un sacerdote trovato senza vita, si viene subito a sapere che appunto era legato. Carlo, tu hai avuto l'onere, anche l'onore, se vogliamo, di raccontare questa storia, di poterci raccontare quello che è successo allora nelle redazioni dei giornali, dei media della provincia. I primi ad arrivare sul posto sono stati i vigili del fuoco e appunto carabinieri del comando di Via Chiassi.
I carabinieri, logico, c'erano lì sotto, e i vigili del fuoco che sono stati chiamati dalle suore di Via Fancelli, se non era quello del convento che c'è in Via Fancelli, perché quella mattina Don Strazzi doveva andare a dire messa nel convento delle suore. Il fatto che non si presentasse, le suore hanno cercato di contattarlo, lui non rispondeva al telefono, l'abitazione era chiusa, la porta dell'abitazione era chiusa, e a quel punto lì hanno detto: forse Don Remo è stato male, forse ha bisogno di aiuto, e sono stati chiamati i vigili del fuoco. Si sa che in questi casi quando i vigili del fuoco devono entrare in un'abitazione privata per questioni di emergenza, lo fanno però in presenza delle forze dell'ordine. I carabinieri sono a un metro, e chiaramente si portano loro sul posto, mentre i vigili del fuoco aprono attorno alla serratura della porta d'ingresso, e quando aprono trovano quello che trovano, ovvero trovano Don Remo Strazzi ormai cadavere da diverse ore, tra l'altro legato e imbavagliato a terra praticamente vicino all'ingresso.
In questa storia pare che ci siano tutti i dettagli, tutti gli elementi di un giallo d'altri tempi. C'è un sacerdote trovato senza vita, un noto sacerdote, poi racconteremo della sua vita, un noto sacerdote della città, della provincia intera, perché ha avuto un passato molto, come i sacerdoti solo sanno, girovago delle parrocchie, delle istituzioni. Un sacerdote trovato senza vita nel posto, come hai detto tu Carlo, più sicuro. Quello non sembrava potesse esserci posto più sicuro che la casa confinante con la caserma di Via Chiassi, peraltro vicino alla chiesa, quindi se non era una sacrestia poco ci mancava un sacerdote.
In pratica era tipo una canonica, anche perché tra l'altro nello stesso stabile abitava una signora anziana che svolgeva un po' le funzioni della perpetua, ecco. Non era proprio una perpetua, però insomma andava a fare pulizia in casa di Don Strazzi, insomma lo seguiva, ecco, lo assisteva.
La casa il cui occupante è stato trovato legato, imbavagliato dietro una porta chiusa, sembrerebbe quasi l'omicidio impossibile che si leggeva in certi romanzi di fine Ottocento. Chi ha ucciso per poi chiudersi la porta alle spalle? Credo che questo sarà un elemento importante in questa storia, un dettaglio forse inquietante che getterà ancora ombre più cupe sulla vicenda, sulle considerazioni che possiamo fare. Comunque un dettaglio sul quale non possiamo sorvolare. Abbiamo parlato così di questo sacerdote noto, credo che sia giusto inquadrare la sua memoria. Questo sacerdote, diciamo ultraottantenne, era vita sola ovviamente, come tutti i sacerdoti. Noto in città per essere stato cappellano di una casa di riposo, la stessa dove doveva essere atteso quella domenica per le celebrazioni. Era un sacerdote originario di Pieve di Coriano, aveva girato in lungo e largo la provincia, era stato per anni, quasi un decennio, era stato parroco di Villimpenta e oltre a questo era stato anche insegnante del liceo Belfiore. Questo per dare un quadro, quando quella domenica la città si sveglia e scopre che Don Strazzi è stato ritrovato senza vita in quello che da subito è un giallo, in quello che da subito è un omicidio, il sangue si paralizza nelle vene. Voglio dire, non è esattamente un sacerdote di campagna sconosciuto ai più.
No, lì era un sacerdote molto noto in città per appunto il fatto, in città e anche in provincia, perché appunto aveva girato per varie parrocchie durante il suo sacerdozio, era in pensione, era da diversi anni, ciò nonostante appunto di diceva ancora a messa, perché è vero, le condizioni di salute non erano le migliori, però insomma, considerando l'età che aveva, era ancora più che autosufficiente, tant'è vero che purtroppo per lui viveva solo, visto come poi sono andate le cose. Poi era conosciuto anche per la sua attività, per aver insegnato appunto religione, e comunque poi era anche conosciuto perché era rimasto comunque attivo, era una figura di riferimento nella zona appunto di Via Chiassi, a lui si rivolgevano molte persone, e tra le persone che si rivolgevano c'erano anche diversi stranieri, e come vedremo, tra questi stranieri che si rivolgevano a lui, che lo conoscevano perché era solito fare la carità, non negava mai niente a nessuno, ci sono stati anche i suoi assassini.
Insomma, assassini che avrebbero trovato la porta del sacerdote spalancata per i bisognosi. Carlo, se sei d'accordo, io mi allontanerei dai microfoni per lasciare spazio a qualche nota.
Vuoi un po' di musica? Vuoi?
Hai qualcosa in serbo per noi?
Guarda, adesso, per carità, io penso che un pezzo che si può, visto l'argomento, mettere su un pezzo dei Killing Joke, che tradotto vuol dire scherzo da prete, che si intitola Requiem, può essere perfetto. Sai perché si dice scherzo da prete?
Perché si dice scherzo da prete?
Lo scherzo da prete perché quando uno viene colpito, praticamente ucciso, c'è solo da chiamare il prete. Il motivo per cui si dice scherzo da prete è quello: quando devi chiamare il prete per dargli l'estrema unzione o la benedizione.
Un brutto tiro del destino.
Un brutto tiro del destino.
Of war, he's just a captain.
Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it.
Mantova di notte è offerto da CMC Sicurezza. Investigazioni per aziende e privati. A Mantova, Vicolo San Carlo 2, telefono 335 18 93 023.
E questi erano i Killing Joke. Noi siamo di nuovo ai microfoni di Radio Base per Mantova di notte, l'appuntamento con la cronaca nera di Mantova e provincia. Ai microfoni Carlo Doda, di nuovo buonasera.
Buonasera Giulio Cisamolo, ai microfoni con me questa sera.
Buonasera a tutti. Stiamo raccontando la storia di Don Remo Strazzi.
Abbiamo detto quando è successo?
L'abbiamo detto, è il marzo del 2005.
Perché sono già passati 10 anni.
Sono già passati 10 anni.
Sembra
esatto.
Ieri, diciamo.
La storia è quella di questo sacerdote trovato senza vita, legato, imbavagliato nella sua abitazione una domenica mattina, quando era atteso per dire messa in una vicina struttura gestita da delle suore. Allora subito si è detto è omicidio. A gettare ancora più nel terrore, nello scompiglio, la città e comunque i provinciali che conoscevano questo noto sacerdote, il fatto che vivesse a pochi passi, a un centinaio di passi, verrebbe da dire, parafrasando una memoria più grande, dalla caserma dei carabinieri.
Molto meno, dietro l'angolo. E, allora, diciamo che a tradire, alla fine di tutto, i due assassini, poi anche la scelta del luogo in cui hanno compiuto l'omicidio, perché tu prova a pensare. Quella mattina di marzo di 10 anni fa cominciano ad arrivare giù cronisti, prima dei giornali locali, poi dei giornali nazionali, le televisioni, e non puoi assolutamente negare che questo delitto è avvenuto sotto le finestre del comando dei carabinieri.
Diventa un caso sul quale non si può, non diciamo tacere, ma nemmeno tardare. La risposta deve venire, deve essere veloce da parte di tutti, di tutte le istituzioni che arrivano a investigare, agli inquirenti.
I carabinieri se la sono legata al dito. Questo non significa, abbiamo visto che hanno se la sono legata al dito anche con altri casi accaduti altrove, perché va detto, carabinieri, non è la prima volta che non è stata la prima volta, neanche l'ultima, che sono andati fino in Romania a pigliarsi i colpevoli.
Abbiamo avuto modo di raccontarlo, abbiamo visto operazioni internazionali proprio per assicurare alla giustizia responsabili di reati.
Il delitto Colli,
assolutamente.
Allora diciamo che la cosa era più difficile per alcuni motivi. Uno dei motivi in particolare era il fatto che la Romania 10 anni fa non era ancora nell'Unione Europea.
E non ci stava nemmeno per entrare.
No, era in predicato, mettiamola. E questo in fin dei conti ha giocato un ruolo anche importante a livello diplomatico. Però all'epoca dei fatti la Romania era al di fuori dell'Unione Europea ed era quindi al di fuori dell'area Schengen. Questo significava che in caso di individuazione dei colpevoli non ci sarebbe stata comunque la garanzia che il governo rumeno li avrebbe consegnati alla giustizia italiana. Facciamo però un piccolo doveroso passo indietro.
Perché tu hai citato la Romania e ci siamo arrivati facendo la circonvallazione da altri casi che abbiamo anche avuto modo di raccontare, sì. Ma diciamolo, anche in questo caso c'entreranno dei rumeni, degli stranieri provenienti dall'Est Europa.
Dall'Est Europa. Allora, diciamo, i carabinieri chiaramente partono subito in quarta, perché è vero, un delitto è sempre un delitto, ma fatto sotto le loro finestre, sotto il loro naso, io penso sia uno smacco veramente importante. La sfilata anche di personaggi e personalità cittadine che c'è quel giorno, in testa a tutti Monsignor Egidio Caporello, che all'epoca era il vescovo di Mantova, insomma, dà la misura di quanto fosse eclatante questa vicenda, quanto fosse eclatante questo fatto. E a quel punto partono subito le indagini.
Allora chi le guida? Chi era?
Allora, il loro EPM era il dottor Giulio Tamburini, fino a un anno fa sostituto procuratore qui alla Procura di Mantova, e le indagini vengono affidate logicamente ai carabinieri di Mantova e al nucleo nella particolarità al nucleo investigativo dei carabinieri di Mantova, che non è nuovo a indagini appunto di questo tipo, ha acquisito una certa esperienza sia a livello di repertazione che di repertamento, che poi di indagine anche a livello internazionale.
Quindi sia sulla scena in loco che anche capacità insomma di muoversi.
Sì, poi c'è da dire una cosa, questo venne detto poi a indagini chiuse, cioè una volta arrestati, una volta beccati i responsabili. Ci fu anche importante in questo ma anche in altre case l'aiuto dell'Interpol, all'epoca a Bucarest il contatto italiano per la Romania e l'Est Europa era il dottor penso sia tuttora il dottor Paolo Sartori, tra l'altro originario di Mantova, proprio ex dirigente della squadra mobile di Trento, che ha lavorato sia per questo caso che per altri casi che hanno riguardato appunto persone ricercate che residenti in Romania, ha lavorato, è stato contatto con i carabinieri di Mantova.
Un tassello importante.
Un tassello molto importante.
L'avevo visto.
Mi ricordo, l'avevo anche sentito perché ci siamo conosciuti molti anni fa, quando ancora lui era a Trento, e l'avevo anche sentito per questo e per altri casi. Sono stato squisito, molto disponibile, oltre che un poliziotto, praticamente un dirigente, un commissario di polizia veramente capace. Come vengono individuati i due presunti colpevoli, che poi risulteranno effettivamente i colpevoli di questo delitto? Vengono individuati tramite le telecamere di sorveglianza del centro cittadino. Inizialmente il dottor Tamburini, allora che allora coordinava le indagini, a una mia domanda specifica, proprio quella mattina quando il dottor Tamburini venne a fare sopralluogo sul posto, gli feci notare che c'era una telecamera che puntava dritta sulla porta, portava all'abitazione di Don Strazzi,
sull'unica porta di accesso.
E il dottor Tamburini disse: ma sì, ma quella telecamera, una telecamera che è lì ma non funziona, tra l'altro disse, è una zona piuttosto in ombra, scarsamente illuminata, e comunque detto, quella telecamera non funziona. In realtà quella telecamera pare che funzionasse, perché quella telecamera avrebbe poi ripreso i due assassini di Don Strazzi. I due assassini di Don Strazzi, che sono due fratelli, sono i fratelli Adrian e Tiberio Sgritto. Adrian all'epoca aveva sui 31 anni, Tiberio è il fratellino più giovane che aveva 20 anni. Vengono identificati sia tramite questa telecamera ed altre telecamere che poi li riprendono mentre arrivano sul posto e si allontanano. Il delitto viene fatto risalire alla serata precedente, quindi al tardo pomeriggio, la serata del 12 marzo, quando si vedono appunto inquadrati i due fratelli che suonano alla porta del sacerdote, con la scusa, probabilmente, supponiamo, la scusa di chiedere un aiuto, di chiedere la carità, perché sapevano della disponibilità di questo sacerdote che non rifiutava mai a chi aveva bisogno un aiuto, anche se si trattava di dargli 10 euro per dire, lui non rifiutava. Si fanno aprire, entrano nella sua abitazione e a quel punto scatta la violenza, scatta la rapina. Una rapina come è già successo in altri casi dove purtroppo c'è scappato il morto, una rapina da poche decine di euro, tra l'altro, perché Don Strazzi in casa non ha oggetti di valore, è un anziano sacerdote che vive non dico in povertà, comunque vive con poco. Quei pochi soldi che ha spesso li dà appunto a persone che vanno a chiedere aiuto a gente bisognosa. Quindi quando il sabato sera intorno alle 7:30, ora non ricordo perfettamente l'orario in cui sarebbero stati filmati i due, però insomma forse le 8 di sera, i due vanno da Don Strazzi, non ha che qualche decina di euro, forse 100 euro, qualcosa del genere, non più di tanto.
Però, del denaro per le piccole spese correnti, diciamo, non sì, aveva tesoretti no, nell'abitazione che potessero far gola, se non a quelli che oggi non definiremmo che dei disperati.
Però questi disperati aggrediscono questo anziano parroco, lo legano e lo imbavagliano con una federa da cuscino. Non ci sarebbero dei grossi segni di percosse sulla persona, questo almeno, ma non è stato picchiato, semplicemente lo legano, lo imbavagliano perché non urli, perché temono che possa farsi sentire. In fin dei conti questi sanno che comunque il muro, dall'altra parte del muro ci sono i carabinieri, ci sono, per cui viene imbavagliato in maniera che non parli, non si metta a urlare, non attiri l'attenzione dei carabinieri o anche dell'anziana donna che è al piano di sopra, che potrebbe allarmarsi e chiamare qualcuno, e si mettono a frugare dentro nell'abitazione. Alla fine non trovano niente di che, diciamo, trovano poche cose, trovano poche decine di euro, e poi lasciano lì questo anziano sacerdote legato e imbavagliato e se ne vanno. Probabilmente non considerano che lasciare questo anziano in quelle condizioni può essere fatale per lui. Don Strazzi è morto dopo una lunga e dolorosa agonia. Da quello che è emerso dall'autopsia e a seguire poi abbiamo sentito durante il processo, Don Strazzi è morto soffocato dalla sua dentiera che si è staccata e lo ha lentamente soffocato. Questo perché chi gli ha stretto questa federa come bavaglio intorno alla bocca l'ha stretta scusate il gioco di parole, era talmente stretta che gli ha fatto saltare la dentiera. Immobilizzato con le mani legate dietro la schiena, mi pare con dei lacci di scarpe, immobilizzato in quel modo, Don Strazzi non è stato in grado di far uscire dalla bocca questa dentiera che pian piano lo ha soffocato. È morto dopo una lunga agonia, è stata una morte atroce, molto dolorosa, e di cui questi due fratelli sono completamente, totalmente responsabili, nonostante loro abbiano durante il processo, uno di loro durante il processo, poi vedremo questo aspetto, abbiano respinto l'accusa, abbiano detto che loro a quel povero sacerdote non hanno fatto assolutamente nulla.
Ci fermiamo un attimo, veramente è il caso di prendere un respiro, una boccata d'aria. Dopo il tuo racconto di questa morte devastante, una morte non cercata, una morte occorsa dopo una lunga agonia, una morte accidentale al termine di una rapina per pochi euro, per il denaro che c'era in un portafoglio. Carlo, facci ascoltare qualcosa.
Allora, ho letto ieri, l'altro ieri se non ricordo, che il vecchio B.B. King non se la passa benissimo. Io adesso non ho novità al riguardo, però insomma spero che tenga duro, ascoltiamo un pezzo di B.B. King.
done me wrong, baby. You're gonna be sorry someday. Thrill is gone, baby, the thrill is gone away from me. Spell.